Radio Giornale.
La neutrale Svizzera come centro mondiale dello spionaggio statunitense e tedesco, imbarazzo a Berna per le rivelazioni sulla cripto AGE. Ma davvero tutti nel nostro paese erano all'oscuro di tutto? C'è chi nutre dei dubbi. La questione in ogni caso sarà oggetto di verifiche. Sanders davanti a Buttigieg, prosegue il duello tra progressisti e centristi in Casa Democratica in vista della nomination per le presidenziali. Votazione sulla libera circolazione, punto di svolta per l'UDC alla ricerca di un nuovo presidente e di nuovi stimoli. Ne parleremo a Modem. Vogliamo chiarimenti, esigiamo una commissione parlamentare d'inchiesta. Il tenore delle reazioni politiche alle rivelazioni fatte dall'inchiesta giornalistica condotta dalla televisione SRF con Washington Post e ZDF sul ruolo della cripto AGE di Zugo, segretamente controllata per decenni dall'intelligence americana e germanica. Un'operazione di spionaggio mondiale riuscita grazie a una società e a dispositivi elvetici. Rivelazioni che sorprendono solo parzialmente Jacques Beau, esperto di servizi segreti, che sentiremo nel contributo di Alessia Fontana.
Negli anni 70 e poi ancora nel 2014, Crypto AG e le sue relazioni con servizi segreti esteri erano già note. Secondo Jacques Beau, che ricorda il contesto di quegli anni, l'azienda era interessante anche per la sua unicità a livello internazionale.
Durante la Guerra Fredda c'erano pochissime ditte nel mondo che erano in grado di fornire delle soluzioni criptologiche efficaci e quasi impenetrabile in questo tempo. E lì c'erano almeno due in Svizzera, la Crypto AG e Grettag.
I fornitori elvetici, forti anche dell'immagine di una Svizzera neutrale e indipendente, avevano possibilità precluse ad altri produttori, potevano esportare nei paesi cosiddetti non allineati. Macchine di Crypto AG sono state vendute e spiate in America Latina, nel Golfo Persico, in Iran, Iraq, Egitto, fino a 130 paesi figurano sulla lista dei clienti. Data l'ampiezza del fenomeno, sembra inverosimile che in Svizzera nessuno sapesse o reagisse. Ancora Beau.
Possibile che le autorità svizzere non sapevano esattamente quello che succedeva con la cripto, ma anche possibile il fatto che gli americani hanno fatto pressioni sul governo svizzero per non guardare troppo in fondo alle faccende della criptografia in Svizzera.
Dopo le rivelazioni dell'inchiesta giornalistica si rafforzano intanto le reazioni politiche di chi nel Parlamento federale preme per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Da sinistra e dal centro è una possibilità che si prende seriamente in considerazione.
Sono stati risolti i problemi di telefonia d'urgenza che hanno colpito nella notte in Ticino e in diversi altri cantoni il 117 per la polizia, il 144 per l'ambulanza e il 118 per i pompieri. Il disservizio era stato annunciato attorno alle 23 e all'una le linee sono state riattivate. Un problema analogo era stato riscontrato meno di un mese fa, lo scorso 17 di gennaio. È l'inizio della fine per Donald Trump, così il vincitore delle primarie democratiche in New Hampshire, il senatore Bernie Sanders. Nella corsa alla nomination per la Casa Bianca si è imposto sul moderato Pete Buttigieg. Il risultato conferma la spaccatura del partito tra l'ala progressista e quella più conservatrice. Noi ne parliamo con il nostro inviato Emiliano Boss.
Buongiorno, dunque prevale per ora la parte più liberal dei democratici che Bernie Sanders ha impersonificato perlomeno già dalle presidenziali del 2016. L'esito di questo voto non poteva mostrare, direi in modo più chiaro, questa frattura. Al secondo e terzo posto si sono infatti piazzati due candidati che difendono l'ossatura moderata dei democratici, cioè Pete Buttigieg e la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar. In questa fase di contrapposizioni, di tensioni interne, Buttigieg si sta presentando in una veste diversa, tenta di mostrarsi in grado di unire non solo le anime del partito ma anche di parlare all'altra parte politica. Io mi trovo tuttora nel suo quartier generale qui in New Hampshire, dove un paio d'ore fa lui stesso ha parlato ai suoi simpatizzanti avvertendo di fare attenzione all'eccessiva polarizzazione politica. Ma voglio farvi sentire un breve passaggio di una sua sostenitrice.
I felt he was middle of the road with policies where he could attract
some moderate Republicans.
Mi sembra uno che sta a metà strada, al centro, ha detto questa signora a proposito di Buttigieg, cioè uno in grado di attirare anche i repubblicani moderati e dunque di battere Donald Trump.
Fin qui dunque i vincitori, Emiliano, ma c'è qualcuno che da questa tornata elettorale in New Hampshire esce proprio male.
Sì, due candidati che sembravano avere forti potenzialità. Innanzitutto l'ex vicepresidente Joe Biden, moderato, vicino all'establishment. Io l'ho seguito in alcuni suoi comizi in questi giorni, ma non è stato capace di raggiungere nemmeno il 10% dei voti. Si è già spostato in South Carolina, dove spera di ricevere i consensi della comunità afroamericana alle primarie di fine mese. Ha cercato di essere pragmatico. Siamo solo all'inizio, ha detto in un discorso, ma ora rischia di perdere i donatori che sono indispensabili per pagare il resto della campagna elettorale. Qui New Hampshire non riceverà alcun delegato necessario alla nomination. Non li riceverà nemmeno la senatrice Elizabeth Warren, l'altra icona progressista. Malgrado una mobilitazione capillare, il suo messaggio non ha attirato gli elettori. E poi c'è un candidato che aleggia come un fantasma, ma che non era in lizza qui. L'ex sindaco di New York ed ex repubblicano Michael Bloomberg, che inizierà la sua corsa per la candidatura alla Casa Bianca dal super martedì di inizio marzo e ha deciso di saltare queste primarie, ma la sua presenza incombe soprattutto tra i moderati del Partito Democratico.
Emiliano Bossi in collegamento dal New Hampshire. Altri 97 morti in Cina per il coronavirus, sono così oltre 1100 le vittime del Covid-19, come l'ha battezzato provvisoriamente ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 2000 casi di contagio sono stati segnalati sempre ieri, in diminuzione rispetto ai due giorni precedenti. Intanto l'economia svizzera dovrebbe soffrire poco delle conseguenze del nuovo coronavirus, come abbiamo detto, il Covid-19. Affermarlo è il COFI, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. A due rami economici un po' di febbre, il virus dovrebbe però provocarla. Scopriamo quali nel contributo di Johnny Canonica.
Una premessa è necessaria farla, afferma il COF nel suo studio, e cioè che l'epidemia di coronavirus venga posta sotto controllo nel giro di pochi mesi. Se le cose andranno in questo modo, l'economia svizzera nel suo insieme potrà affermare di averla scampata bella, visto che le conseguenze per il PIL elvetico dovrebbero risultare inferiori a 0,1 punti percentuali. A subire le conseguenze del virus in Svizzera, afferma il COF, dovrebbero essere soprattutto il settore turistico e quello orologiero, quest'ultimo in maniera più consistente. Hong Kong è infatti il principale mercato per gli orologi Swiss Made. Il 12% dell'export orologiero è venduto in quella città e nell'attuale situazione i consumatori cinesi sono meno portati ad acquistare prodotti di lusso come un orologio svizzero. Per quel che riguarda invece il turismo, i cinesi rappresentano solo il 7% dei pernottamenti e il loro calo risulterà meno doloroso. Ma non per tutte le regioni. I cinesi frequentano infatti molto il Canton Berna e la zona di Lucerna. Lì la loro assenza dovrebbe farsi sentire.
È deceduto l'operaio italiano di 44 anni che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro a Monteggio. Le sue condizioni erano da subito apparse drammatiche. L'uomo era impegnato a piegare una barra di metallo con un macchinario quando un pezzo si è staccato colpendolo al petto. L'aveva tenuto a battesimo l'astronoma italiana Margherita Hack. Ora, dopo 24 anni di onorata carriera, l'osservatorio in vetta al Monte Generoso lascia il Ticino per andare nel Canton Berna. Ce ne parla Francesca Calcagno.
Saturno, per fare un esempio, con il telescopio principale si vede come nei manuali, una sfera con i suoi anelli. L'osservatorio lo ha progettato e realizzato Francesco Fumagalli a metà degli anni 90, su mandato dell'allora direttore della ferrovia Monte Generoso.
Un telescopio così grande non l'avevo ancora mai fatto. Essendo che là in cima ha una montagna, non si potevano costruire torrette come normalmente si fa, perché altrimenti anche da un punto di vista appunto paesaggistico la cosa sarebbe stata molto sgradevole. E allora facciamo questa cupola che si apriva completamente e la gente poteva, può entrare e uscire attraverso la cupola.
In passato l'osservatorio ospitava fino a 120 persone a notte. Poi cosa è successo? C'è chi parla di un declino inevitabile dovuto al calo di interesse per l'astronomia, chi di una fine programmata, conseguenza di una scarsa promozione delle osservazioni. Di certo c'è che il telescopio più grande del Ticino a fine anno lascerà il cantone. Lorenz Brugger, direttore della Ferrovia Montegeneroso, è un peccato.
Io dico sempre, no, la risposta è il mercato. Io ho parlato con tantissime persone in Ticino e tutti mi hanno confermato che c'è una diminuzione dell'interesse da parte anche dei visitatori. Io mi ripeto, il bello è che la storia dell'osservatorio continua.
Continuerà sì, ma a Berna, sul Gurten, in un parco anch'esso di proprietà della Migros.
Proibire l'utilizzo di un megafono durante una manifestazione può costituire una violazione della libertà di riunione, opinione e informazione. Lo ha stabilito il Tribunale federale in una sentenza che chiarisce questo principio e su cui si sofferma ora Lucia Mottini.
Risaliamo a un anno e mezzo fa. Nell'ottobre 2018 un'associazione animalista chiede il permesso di manifestare davanti al Museo dell'Alimentazione di Vevey, dove si tiene l'esposizione L'alimento ha un volto e vengono tra l'altro illustrati i mestieri di macellai e salumieri. L'associazione intende ricordare al pubblico che l'alimento ha anche il volto degli animali uccisi e vuole farlo con manifesti, volantini e 5 minuti di discorsi al megafono alternati a 15 di silenzio. Le autorità proibiscono l'uso del megafono perché disturberebbe la quiete pubblica. Inoltre ritengono che il suo uso non servirebbe alla comunicazione all'interno della manifestazione, per cui sono previsti al massimo una 50 di attivisti, ma per informare i passanti, un obiettivo raggiungibile anche con la semplice distribuzione di volantini. Ma il Tribunale federale non è d'accordo e annulla il divieto che era stato confermato dalla Corte cantonale. La protezione della quiete pubblica non giustifica una simile misura, perché potrebbe essere ottenuta con misure meno restrittive. L'uso del megafono, non in modo continuo ma alternato al silenzio, non di domenica o in un giorno festivo ma di sabato pomeriggio e per un periodo limitato tra le 14 e le 16, teneva conto del rispetto della quiete pubblica. La sua proibizione, invece, lede in modo sproporzionato le libertà di riunione, opinione e informazione. Benché la manifestazione che ha dato lo spunto alla vicenda giudiziaria sia ormai cosa del passato, il Tribunale federale ha voluto comunque esprimersi in materia, ritenendo che la questione sia di principio e che quindi la sentenza abbia un interesse pubblico.
E siamo allo sport. Massimo Micoli, protagonista sarà l'hockey su ghiaccio, e Lugano è stato protagonista ieri del derby.
Sì, i bianconeri che si sono imposti nettamente alla Corner Arena 5-1 sull'Ambripiotta. L'analisi è del tecnico di casa, Serge Pelletier.
È stata veramente una battaglia, è stato complicato, difficile. Per fortuna abbiamo avuto tanta pazienza sull'arco dei 60 minuti e siamo riusciti a sbloccare la gara nel terzo tempo.
Nelle altre partite, Berna-Zurigo 3-4 al supplementare, Bienfriburgo 5-6 ai rigori, Davos-Servette 2-1, Rapperswil-Langnau 7-3, Zugo-Losanna 3-0 in classifica, Zugo primo con 82 punti, Davos secondo con 77, Lugano settimo con 64, più 7 dalla linea, Ambripiotta undicesimo a 3 punti dalla zona playoff. Tornando a Lugano, sul fronte mercato, i bianconeri avrebbero ingaggiato il centro svedese Johan Rino, proveniente dal Färjestad. Si attende solo l'ufficialità. In Serie B, Biasca, Ticino Rockets, Turgovia 6-3, ticinesi sempre ultimi ma ad un solo punto dal Winterthur.